Allora sono tornato, hai visto?
Sei tornato. Ora che mi stavo allargando un po', sei tornato.
No, sono stato un po' impegnato, avrai letto, insomma, che noi alieni siamo stati un po' impegnati.
Porca miseria, però, cioè, quando le fai proprio un po' calmo, piano. E un po' lì sti
Insomma,
palloni, ste
ci
robe, caspita.
compare 3-4 posti diversi, insomma, bisogna
Però poi le
smentire
ha
anche certi.
battuti, eh? Non sei stato poi tanto bravo. Oppure le fai
Ma
apposta.
perché era, in realtà era un corso di
Infatti.
scuola guida. Sai che in realtà è divertente questa cosa perché mi ha ricordato una situazione del 2008.
Che anno?
No, proprio riferito a quello che è successo quell'anno, no? Perché il 2008 è l'anno in cui io ho imparato a lavorare con i what if, cioè cosa succederebbe se.
Certo.
Perché quasi per scherzo, all'inizio di settembre del 2008, con un amico che era il mio mentore in realtà, ci siamo chiesti cosa succederebbe se Lehman portassi i libri in tribunale. Vabbè, dai, ma cosa dici? E noi ci siamo fatti così, abbiamo dedicato qualche giorno a questa ipotesi pazza. Che
Che poi si è avverata. Sarebbe
cosa?
simpatico capire qual è stata la vostra risposta prima di avere poi la risposta della realtà, se è stata simile o meno.
Beh, diciamo che abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti, come dire, deduttivi, cercando di. Cioè, siamo arrivati ad una catena di conclusioni che quando effettivamente il 15 settembre del 2008 Lehman ha dichiarato Chapter 11, è come se tu sapessi già cosa sarebbe successo nei successivi passaggi. Quindi oggi
Di che parliamo?
potremmo fare questo gioco. Cosa
Ottimo.
succederebbe se davvero fosse un'invasione aliena?
Bellissimo. Mi ricorda una bella serie TV di Philip Dick, The Man in High Castle. Cosa
Ma in High
succederebbe
Castle.
se, dopo la sigla?
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Ok, primo what if. Ce ne sono
Ok, quindi,
diversi.
ma sì, sicuramente ce ne sono, come dire, si aprono scenari. Intanto tu come
Allora,
persona ordinaria.
quello degli alieni mi ricorda un gioco, un videogioco. Non so se tu ci hai giocato, tu sei nerd come me. SimCity. SimCity è stato un gioco favoloso degli anni 90 in cui a un certo punto eri il sindaco di una città con una grafica tridimensionale, direi non era tridimensionale,
Isometrica.
isometrica era, quindi questo livello, questi tre livelli. Eri il sindaco, costruivi la città. Ad un certo punto, quando diventavi bravo, che tutto funzionava, avevi l'ospedale, arrivavano gli alieni e distruggevano tutto. E quindi dovevi ricominciare da capo. Che è un po' la metafora del se distruggessimo tutto, cosa potrebbe accadere? Ammesso che rimaniamo poi vivi, c'è The Last of Us, altro riferimento di cui potremmo anche parlare.
Anzi, ancora più recente, no? Perché il videogioco era bellissimo, la serie TV io non l'ho ancora vista,
Qua sto vedendo è
ma mi dicono
qualcosa di
che è fantastica.
pazzesco. Eppure io non sono uno amante degli zombie, però è proprio quello che dicevi tu, what if, cosa succede se? In quel caso però, se hai raso al suolo, è un po' più facile, no? Devi rimboccarti le maniche, e devi ricominciare a fare quello che si è fatto tanto tempo fa, no? Ricostruire una comunità. Questa mi sembra facile, dai. È
Beh, lo fai se, come dire, la minaccia è
passata,
sventata
certo.
e quindi hai soltanto da gestire il danno.
Certo, è vero.
Invece, nell'assurda ipotesi, perché è assurdo pensare che questi oggetti
Colonizzazione.
siano alieni, no? Comunque, nell'assurda ipotesi che lo fossero e che noi siamo in grado di abbatterli, significa che questa roba, come dire, sono mezzi esplorativi.
Certo.
Quindi la minaccia è tutt'altro che sventata, sta semplicemente covando.
Oppure noi ci siamo sottovalutati e siamo
E
migliori degli alieni,
abbiamo.
che è difficile.
Beh, se sono arrivati fino a qua superando tutto quello che c'è da superare, è difficile che non possano superare l'attacco di un F-22,
Infatti.
diciamo.
Ci hanno mandato qualcosina per vedere, vediamo sti cretini.
Ecco, se fosse così, allora noi non sappiamo né i tempi né le dimensioni né la modalità di questa, diciamo così, minaccia, no? Quindi, questo è un what if molto più difficile a questo punto, no? Di dire dobbiamo semplicemente ricostruire dopo la devastazione.
Certo, a parte il fatto che ci sarebbero altri temi, tra cui quello di un'eventuale colonizzazione. Io da questo punto di vista ne ho viste di serie TV e di film, no? Cioè arrivano, sono più forti di te, come faremo anche noi, che fanno? Ti colonizzano.
Beh, sì, si
Ci
arrivano
schiavizzano.
evidentemente perché sono interessate alle risorse.
Oddio, noi non è che ce ne abbiamo, che ce ne siano rimaste poi così tante di
Beh,
risorse,
dipende che cosa per loro è risorsa rispetto a che cosa
magari
lo è per noi.
il sole della Puglia.
Chi lo sa? Il sole della Puglia, magari.
Anche se poi questi palloni sono una parte dell'America abbastanza interessante, no? Comunque soleggiata, lago di Michigan, cioè mica male quel posto, eh? Anche
Beh, il
se
primo
quello.
l'hanno trovato sulla East Coast praticamente, no?
Eh sì.
Perché
Certo.
così la South Carolina, quindi sì, sopra la Florida.
Cioè, meglio di quello, quindi il sole, hanno visto pure qualche spiaggia. Vabbè, però questo degli alieni è facile. Portamene qualcun altro un po' più, come dire, complesso, dai.
Allora facciamo così, invece di what if sugli alieni, che come ho detto è ridicolo, proviamo a ragionare sul fatto che abbiamo scoperto che c'è un nuovo pezzo di mondo in discussione, che è quel pezzo di cielo che sta tra la zona dove si vola e la zona dove ci sono i satelliti e dove viaggiano questi oggetti che evidentemente sono dei palloni spia e che rappresentano probabilmente il nuovo campo di battaglia di una guerra fredda.
Che secondo me stanno lì e ci stanno da tanto tempo. Io i palloni certo. Visibili di stare ci sono, anche perché, torno sempre sulla metafora del cinema, da nemico pubblico del 1998, non so se l'hai visto quel film, abbiamo scoperto la potenza dei satelliti. Ed era il 98 e secondo me già c'erano. Figuriamoci oggi, ma non figuriamoci, lo vediamo. Vediamo le immagini satellitari dei mezzi russi che stanno andando da una parte all'altra. Quindi esatto. Come lo fanno gli americani, lo fanno i cinesi. Ecco,
assolutamente.
Non credo che quei palloni fossero poi più di tanto.
Pensa che i primi palloni spia gli Stati Uniti li mandarono sull'Unione Sovietica negli anni 50.
Penso.
Quindi
magari quelli erano veri e propri palloni, mongolfiere, delle robe un po' così, ma pensare oggi che siano quei palloni lì. Però c'è una teoria su questi palloni, leggevo su media comunque americani, che i cinesi potrebbero aver fatto quel giochino che ogni tanto si fa con gli Stati Uniti, un po' alla Pearl Harbor. Buttiamo questa roba qua, vediamo se ne accorgono. E il primo tema è stato che questi sono stati lì per tanto tempo, ammesso che siano cinesi, non sappiamo nulla. E si parlava del fatto, si discuteva sul fatto che questo, che l'idea era, vediamo come reagiscono, quanto tempo, qual è il loro tempo di reazione dal punto di vista più della difesa, degli occhi aperti. Noi sappiamo quanto gli americani nella storia siano stati poi poco vigili rispetto a tante catastrofi, due fra tutte, l'11 settembre e per l'altro, no?
Beh, diciamo, hanno sempre dato un po' per scontato di essere in una condizione privilegiata, un oceano a destra, un oceano a sinistra.
Ecco, però quello che ti chiedo sempre sui palloni, poi però Andrea anche oltre, è come mai invece poi gli americani questa volta gli hanno dato tutta questa evidenza? Non sono soliti farlo.
Secondo me questo episodio ricorda molto quello che viene chiamato lo Sputnik Moment. Sputnik Moment è quel momento in cui negli Stati Uniti ci si rende conto che nella corsa allo spazio l'Unione Sovietica era avanti, perché per prima manda un razzo.
Era vero, certo.
Nello spazio, per prima poi mandò un uomo nello spazio. Gli Stati Uniti capiscono all'inizio degli anni 60 che devono recuperare terreno verso il rivale, altrimenti rischiano che il loro modello, diciamo economico-sociale, risulti meno efficiente di quello appunto del rivale, allargando la sua area di influenza. E io credo che questo evento recente, che come dici bene tu in realtà non è per niente recente, perché poi gli avvistamenti di cose strane negli ultimi anni ce ne sono state e sono stati un po' trascurati, questo evento rappresenti un po' l'inizio di una nuova corsa alla conquista di quella fetta di cielo che non è lo spazio dove metti i satelliti e ovviamente non è quel pezzo di cielo tra i 10 e i 30 chilometri di altitudine dove volano gli aerei commerciali, ma è quella parte che sta al di sopra degli aerei e al di sotto dello spazio.
Che poi si interseca sul discorso che facevamo noi del fatto che il mondo sta ritornando ad essere diviso in due, cioè voglio dire, ci si guarda in cagnesco, in una fase in cui si costruiscono muri più che ponti, questo a livello tecnologico è la prima mossa che mi verrebbe da pensare, cioè vediamo che fanno gli altri, spiamoli dall'alto.
Eh sì, e tra l'altro a questo punto poi stavo pensando anche a questo, no? Che questi dispositivi hanno dei costi per essere costruiti molto, molto contenuti. Questi palloni che fanno poi video, raccolgono immagini, non so, video, foto,
possono
dati.
Possono zoomare, possono fare di tutto.
In generale, no? Guardare il traffico e quindi i movimenti, eccetera. Tutta questa roba in realtà, dal punto di vista del costo della realizzazione, oggi è molto contenuto. Però per andare ad abbatterli bisogna far volare un F-22 e fargli sparare con armi. È veramente tanto asimmetrico il costo che ho per attaccare con il costo che ho per difendermi. E questo implica che diventa un grandissimo incentivo ad attaccare il più possibile, no? Perché porti l'avversario ad avere un volume di spesa molto più elevato per difendersi.
Infatti.
Quindi anche per questo io penso che possa esserci veramente un po' una corsa a questo, allo sviluppo di questo tipo di tecnologie, che si basano un po' su alcune cose che di recente, su cui di recente stiamo investendo molto. Perché questi oggetti volanti hanno bisogno di batterie per volare a lungo, e quindi se tu guardi la qualità delle batterie di cui disponiamo è sicuramente migliorata negli ultimi anni, perché infatti stiamo pensando, anzi proprio ieri il Parlamento Europeo ha deciso che in Europa bisognerà avere solo auto elettriche, non si potranno più immatricolare dal 2035 vetture con motori a combustione. 2035 è domani.
È domani.
E anche qui potremmo poi dedicare una puntata, perché significa in qualche maniera, per come stanno le cose oggi, scegliere di non essere più dipendenti dalle forniture energetiche russe e diventare dipendenti dalle forniture cinesi, sostanzialmente, in termini di materiali e di tecnologie.
Peraltro creando ulteriori problemi, ne abbiamo parlato, ne riparleremo. Non è che fare le cose a batterie significa risolvere il problema, avrai altri tipi di problemi, tra cui il fatto che comunque servono dei materiali non proprio facilmente reperibili, guarda caso stanno in zone del mondo poco accessibili. Abbiamo fatto una puntata, ma ci torneremo.
Esatto, questi affari, diciamo così, avranno bisogno di batterie, quindi potremo vedere uno sviluppo importante delle batterie, perché non saranno più semplicemente qualcosa che ci serve per il trasporto civile, dove fai un po' di business. Qua si parla di un asset strategico. Chi ha questi droni migliori, chi ha i migliori droni rischia di essere colui che prevale.
Poi questo discorso USA-Cina rispetto alla tecnologia, penso che ne abbiamo parlato, ma se ne sente sempre di più parlare, cioè la Cina vive ancora quel complesso, quel piccolo complesso di inferiorità nei confronti degli Stati Uniti. Tutti hanno sempre detto i cinesi copiano, i cinesi non hanno grande tecnologia, ma nel frattempo poi se andiamo a vedere i cinesi sono diventati veramente forti, e qualche statistica dice che potrebbero addirittura superare, cioè voglio dire, è una battaglia su cui i cinesi
su alcune cose sono più forti. Sulle batterie, per esempio, di cui parlavamo, certo. Loro sono più avanti.
Anche sulle macchine, giusto? Le macchine loro hanno...
Esattamente, proprio per le auto elettriche. Hanno avuto modo di sperimentare di più, produrre di più, hanno sempre puntato molto sulla quantità di produzione. Certo. Io, per esempio, ho in casa quadcopter, no? un drone che mio padre ha regalato ai miei figli così per giocare. Io l'ho usato per fare l'ispezione del tetto di casa mia, quindi l'ho fatto volare, gli ho fatto riprendere la situazione, volevo vedere un po' qual era la situazione delle tegole. Però adesso mi sento in colpa, perché in qualche maniera ho contribuito allo sviluppo sperimentale di questa industria, no? Che poi attraverso la vendita di questi oggetti a noi occidentali teneva attivo il volano.
A certo punto non ne potrai fare più a meno, perché si incentiverà sempre di più. C'è tutto un dibattito in Europa su questo, no? Vabbè, poi abbiamo delle puntate sulle batterie, in Inghilterra si sta riqualificando una zona, grandissima zona di un'azienda che comunque era fallita, l'hanno ripresa, che produrrà batterie. Il Regno Unito si sta buttando a capofitto su questo, che penso sia un business del futuro per tanti.
Beh, quello l'abbiamo detto tante volte, no? C'è il tema della transizione energetica, e quindi ci sono due canali: uno, produrre l'energia, e due, trovare il modo di conservarla, perché se andiamo a produrre con fonti rinnovabili, la cui presenza non è costante, la cui disponibilità non è costante, abbiamo bisogno di modalità di stoccaggio di questa energia. Oggi le batterie, da questo punto di vista, sono abbastanza inefficienti, no? Se tu lasci la macchina parcheggiata per due settimane non si riaccende più, perché nel frattempo la batteria, la carica la perde, no?
Ovviamente
quella delle automobili non è la batteria top di gamma dal punto di vista tecnologico, ma quel problema esiste. L'idrogeno già risolverebbe un po' questa cosa, perché abbiamo visto con i prof pacchioni che l'idrogeno potrebbe essere un modo per stoccare l'energia e usarla quando poi effettivamente...
Però ulteriormente più complessa, cioè voglio dire...
È un passaggio in più, vuol dire che devi creare l'energia, usarla per estrarre l'idrogeno, conservare l'idrogeno e poi all'occorrenza usarlo per generare nuovamente energia sotto forma elettrica, per esempio.
Però su questo gioco del what if mi stava piacendo, ce ne sono tanti di what if, in altri, mi viene un'altra domanda, sentiamo. Che probabilmente non so se l'avevi pensata. What if la Russia arriva a Kiev e conquista l'Ucraina? La stavo pensando l'altro giorno. Ad un certo punto la Russia conquista l'Ucraina. Così tutta. Che succede?
Succede che nel giro di breve inizia una nuova fase espansiva. Perché secondo te, una volta presa l'Ucraina, Putin si ferma?
Assolutamente, ma infatti il tema non è tanto quello. Il tema è, ora che è accaduto questo, come l'Europa può andare avanti? Nel senso, è accaduto, cioè, non puoi più farne... non puoi più nascondere il dato, anche perché gli stai dando le armi. Ammesso che questo accada, e probabilmente è remota come cosa, però non so... tra l'altro con l'Ucraina tu arrivi proprio nel cuore, cioè voglio dire, con l'Ucraina fai proprio la testa di ponte,
geograficamente parlando,
sì, arrivi proprio, certo sei anche circondato, perché nel frattempo la Russia l'abbiamo anche circondata nel tempo, motivo per cui Putin, voglio dire, la Finlandia
l'abbiamo circondata, i paesi intorno alla Russia, spaventati dal comportamento, hanno cercato dialogo e appoggio da
e sono armati dalla NATO. Denti, voglio dire, però l'Ucraina, a parte poi quello che succede dal punto di vista commerciale, come hai detto tu, l'Ucraina in mano a Putin pone un grande problema di e adesso cosa succede, cioè come...
direi tempo zero tocca la Moldavia,
certo, se non nel frattempo.
In questo scenario terribile che stai ipotizzando, molto velocemente toccherebbe la Moldavia, e poi penso che sui paesi baltici l'agitazione sarebbe più che giustificata.
Visto che ho fatto uno scenario terrificante, facciamo quello, diciamo, migliore per noi. Ad un certo punto deve mollare e Putin torna a casa con, insomma, trova una scusa e torna a casa. Che succede?
Il problema è che trova una scusa, perché credo che per tornare a casa serva un cambio di leadership, e per avere un cambio di leadership di un uomo che è insostituibile, perché tutte le trame di denaro e di potere passano dalle sue mani, perché lui ha 20 anni che costruisce questa condizione,
un caffè, un tè particolare, so.
Quindi serve in qualche maniera una rivoluzione, e per la rivoluzione serve un'opinione pubblica interna diversa. Oggi l'opinione pubblica in Russia è molto molto condizionata da una propaganda che ricorda molto propagande di altri tempi, no? Vincere, vinceremo, ci stiamo espandendo, trullallero, trullallà.
Beh, però io ho la sensazione che qualche giochino di questo tipo stia avvenendo, o comunque almeno si provi a farlo, cioè voglio dire qualche tentativo da parte degli occidentali, chiamiamolo così, di avvicinare quelli che possono essere più vicini a Putin e insinuarsi. Credo che questo non solo si stia facendo, ma si stia facendo da anni, da secoli, che poi Putin non è proprio l'ultimo arrivato, tra l'altro è l'uomo del KGB, quindi chi meglio di lui sa come funziona poi diciamo l'intelligence, però penso che, voglio dire, anche a fior di quattrini bisogna capire fino a che punto lui riesce a foraggiare anche questi personaggi con tanti soldi che avvicino, cioè tutta questa gente, tutti questi famosi oligarchi che ogni tanto qualcuno sbaglia.
Credo che ogni tanto qualcuno è distratto e scivola dalle scale o
giù dalla finestra. Stessa fine, certo.
Cosa vuoi dire? No, io credo che per chi vuole essere foraggiato, la disponibilità da parte di Putin, disponibilità non solo di intenzioni, ma di capacità, ancora sia molto ampia. Quindi da quel punto di vista temo che ci sia poco da fare. Purtroppo questo conflitto può finire o con una vittoria sul campo, che significa purtroppo tante vite umane sacrificate, oppure con una rivoluzione interna in Russia, insomma.
La cosa più probabile è che questa cosa ce la portiamo avanti per tanto tempo. A me sembrerebbe di pensare
La portassimo avanti per tanto tempo, io comincio a vedere dei problemi. Perché oggi siamo in una condizione molto particolare di un fronte occidentale molto unito nell'essere pro aiuti all'Ucraina. Però le democrazie occidentali sono soggette all'alternanza, e nell'alternanza spesso c'è l'atteggiamento di opposizione che diventa contrarismo. Cioè oggi, per esempio, il Partito Repubblicano negli Stati Uniti, pur di essere contro Biden e di dire il contrario di quello che dice Biden, sostiene a gran forza l'idea che bisogna smettere di mandare aiuti all'Ucraina.
Certo.
Se questa diventasse, come dire, che poi è un po' un volano che si alimenta da solo, no? Cioè, se questa diventa la tua posizione e i tuoi elettori ti sostengono, cioè trovi una quota di elettori che ti sostiene per questa cosa qua, poi non te la puoi più rimangiare, a quel punto devi anche continuare a rinfocolarle, e una volta che le hai rinfocolate e ottieni la Casa Bianca, poi devi dar seguito a quello che hai detto.
Tra l'altro mi ricordi com'è nata la Brexit poi, nel senso che la Brexit nasce Perfetto. Per gioco, non tanto non andrà così, e poi il campione della Brexit diventa Boris Johnson, che qualche mese prima invece non ne parlava in questi termini, ma capisce che quella cosa potrebbe essere, se l'ha in testa, e poi diventa realtà. Lo dici bene, ma lo stesso Trump nasce così. Cioè, alimenti, pur di essere contrario. Tra l'altro poi c'è un altro aspetto, che è quello, leggevo, che la Russia sta anche imparando, adesso non capisco, non mi ricordo bene i meccanismi, a evitare le sanzioni, cercando di, voglio dire, di triangolare attraverso persone, stati vicini, cioè poi non è
mi sembra ragionevole che sia così. Mi sembra ragionevole che sia così, perché lo facciamo anche noi. Certo. Quando arriva una tassa nuova, dopo un po' di tempo che conviviamo con una regola nuova, troviamo il modo, cambiamo i comportamenti e ci adeguiamo a un nuovo contesto. Certo. Quindi
la resilienza. Quella, no? Vabbè, a parte adesso la Russia, qualche altro what if? Se ti viene in mente, nel frattempo ci penso anche io. Questo era il più clamoroso.
No, il what if, secondo me, da investitore in questo momento è quello di ragionare a tutto quello che serve per potenziare questa nuova modalità di conflitto. Quindi abbiamo detto le batterie, ma io per esempio mi aspetto fra un po' di vedere qualche, non so, aereo che apre la pancia e da cui esce uno sciame di droni.
Cosa che probabilmente già accade.
Magari già accade, no? Però a questo punto a questi droni serve capacità di raccogliere e trasferire informazioni, quindi anche lì i cinesi sono avanti, perché il 5G è per lo più in mano a Huawei come tecnologia, che sta già investendo sul 6G, connettività, e poi bisogna anche governarli questi sciami di droni, perché sai, finché sono palloni sono soggetti ai venti di alta quota, quindi vengono un po' portati dal caso in qualche maniera, anche se li puoi studiare, prevedere. Dovremmo avere qui di nuovo Giulio Betti per farci dire.
Certo.
Sai che ho scoperto che ogni anno vengono lanciati 600.000 palloni aerostatici nel mondo? Praticamente viene lanciato a quelle altitudini un pallone di elio che arriva appunto a determinate altitudini e poi scoppia per effetto della pressione. E a quel punto la sonda ricade sulla Terra raccogliendo nella caduta informazioni, perché è un piccolo paracadute, quindi cade lentamente e raccoglie informazioni utili dal punto di vista meteorologico. Ne lanciamo 600.000 all'anno.
Ci sarà saranno un po' di rifiuti attorno alla Terra, voglio dire.
Ma in realtà queste sonde cadono appunto cadono e nella caduta raccolgono informazioni, cadono con un paracadute, la maggior parte di queste viene recuperata e riutilizzata per ulteriori lanci.
Riciclabile. Ma guarda, il tema dei droni, adesso più mi fai pensare ai droni, più, a parte che mi evoca sempre, purtroppo per me, il tarlo cinematografico, mi fai pensare che di questi droni si parla sempre poco, o comunque non in maniera approfondita. Cioè il drone è qualcosa che, a parte che stiamo imparando a capire quanto i droni possono essere, i droni suicida si chiamano, quelli che arrivano e sono bombe telecomandate. Certo. Che sanno esattamente dove arrivare, una cosa pazzesca, da Black Mirror, ma sono realtà.
E certo, cioè, come dicevo prima, siccome il costo di produrre il veicolo è bassissimo, usarlo come arma suicida è semplicissimo, nel senso che non sacrifichi in realtà nessuna vita umana, cioè, nell'attaccare, no? Colpisci il bersaglio
esattamente dove vuoi.
E se hai modo, voglio dire, anche Bin Laden alla fine l'hanno preso con i droni, no?
Certo.
Quindi questa tecnologia fa...
No, senza parlare del drone che può arrivare fino sotto a casa tua e guardarti dalla finestra, se lo si vuole. Sempre tornando, certo, a Bin Laden. Che lo hanno
sempre tornando così, anche al discorso di spionaggio, cyber security e cyber war.
In Inghilterra c'è un progetto, pare che sia partito, di Amazon, che ti porta i pacchi a casa con il drone. Che per me, non lo so, pensare che abbiamo quasi tutto il giardino qui, pensare che questo drone arriva con il pacco, no? Ma può cadere in testa a qualcuno, si può sbagliare, no? È un po' inquietante da questo punto di vista, no? Forse ancora di più mi viene di pensare alla macchina che si guida da sola, che in realtà, poi un giorno ne potremo parlare, è molto più sicura, si dice, dell'essere umano. Questo è un bel tema che vorrei affrontare con te.
Sì, lo è, a patto che tutte le altre auto siano anche loro
guidate. Certo, infatti, il tema è sempre perché quello, perché poi comunque quello che riguarda anche noi quando andiamo sulla strada.
Tipo, se metti l'imprevedibilità dell'uomo come variabile...
dovrebbero cambiare tutti, però voglio dire, almeno se sta camminando da quella macchina un bambino, un gatto, un qualcosa, lo riesce a riconoscere senza la stanchezza di un essere umano, il buio e quant'altro.
Ma sai che è proprio la ragione per cui, sai che ci sono cinque livelli, sì, cinque livelli di autoguida, no?
Sì.
C'è il livello 0, 1, 2. Il motivo per cui hanno fatto questa gradazione è esattamente che, siccome non si può spegnere, diciamo così, la circolazione umana e riaccenderla domani con solo auto che si guidano da sole, si va avanti per gradi. Perché devi contemplare il fatto che ci sono altri umani alla guida in giro per strada e quindi non puoi ancora delegare la macchina, anche se la tecnologia probabilmente ormai ci sarebbe. E quindi hai questa guida assistita dove la macchina magari per esempio ha il radar e quindi accelera o rallenta da sola se tu le imposti la velocità di crociera, ti segnala se hai un ostacolo davanti con un avviso sonoro, ti guarda le palpebre se ti stai... Quindi ci sono tutti questi... se hai un colpo di sonno, ci sono tutti questi aiuti che potrebbero andare ben oltre, ben più in là, c'è quel dispositivo che non ti permette di uscire dalla tua corsia e quindi ti riallinea la macchina dentro la corsia se stai un po' scivolando verso certo. Destra, verso sinistra.
Però se ci pensi comunque man mano che aumentano, comunque aumenta la sicurezza e voglio dire, non è che sei più sicuro, perché tanto comunque gli altri esseri umani ci sono, se un essere umano dall'altra parte al rosso non si ferma e va avanti, la macchina teleguidata probabilmente ha più capacità di un essere umano, anzi no, scientificamente provato che ha molta più capacità di rilevare il pericolo. Ovviamente rilevare il pericolo non significa evitarlo, perché dipende da che velocità andava, se tu sei riuscito ad andare avanti, quindi non
vabbè,
esiste il pericolo.
Migliore degli esseri umani significa semplicemente con statistiche migliori, non certo, che esatto. Esente da errore.
Ecco, quindi... su questo faremo una trasmissione, perché prima o poi dall'intelligenza artificiale...
Sai di chi dobbiamo chiamare per l'intelligenza artificiale? Dobbiamo chiamare Massimo Chiriatti.
Me ne hai parlato più volte, adesso l'hai detto in trasmissione, quindi non puoi tornare più indietro.
Non potrà scappare, lo avvisiamo così, no, poi lo avviso io, dopo lo chiamo.
Mi piacciono però... molto gli aspetti etici, ma a te sicuramente, come a me, più che quelli pratici, perché su quelli pratici leggo delle cose che fanno ridere, sono parte del marketing, sostituiremo, non faremo più niente, invece non è così, però sul piano strettamente etico, io ricordo sempre sulla tecnologia quell'idea per cui leggevo in un libro, forse ne abbiamo parlato, che più cose fanno le macchine e più sarai costretto a capire che cos'è poi in realtà un essere umano, cosa fa di diverso un essere umano.
Che poi pensavo, no? Le macchine che si guidano da sole per strada, come dire, ci sembrano semplicemente una semplificazione, ma dei droni che si guidano da soli...
Assolutamente.
Infatti stiamo parlando di Black Mirror o stiamo parlando di qualcosa che in realtà...
Perché se non altro le macchine, sai che se esistono delle strade, esistono dei percorsi, sono tutte lì, il drone invece no, e quindi quando pensi a questi droni, perché ce n'è uno, ma poi ce ne possono essere 10, 20, ci può essere un traffico di droni, possono cadere, e quel drone che sta passando cosa sta facendo? Tu non lo sai. Ha una telecamera quando si avvicina o sta portando semplicemente un pacco? Ecco, questo è davvero... Il tema dei droni è abbastanza inquietante. Abbiamo pensato da sempre alle macchine volanti, e invece l'abbiamo completamente superato il tema, cioè invece di portare le persone a volare, volano le cose.
Who cares delle persone? Sì. No? Purtroppo c'è un incentivo maggiore nel creare un asset strategico come quello del predominio militare.
Abbiamo finito, il cane ha abbaiato, non so se c'è ancora.
C'è il cavallo che nitrisce.
Ah, il cavallo che nitrisce, vedi, ogni tanto cambiamo animale, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, però vedi, ci voleva una trasmissione del genere dopo una settimana in cui mi sei mancato. Dai, tutto
una settimana di libera uscita, meno male che ti sono mancato.
Sì, dai, perché non è stata, per quanto mi sia divertito tantissimo, però era un'altra roba. Noi siamo qui ogni lunedì su tutte le piattaforme, anche su YouTube quando l'alieno si ricorda poi di inserirle, quindi quelle se ci volete vedere.
Ma sì, siamo più belli da ascoltare che da vedere, quindi
alla prossima puntata, lunedì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Economia per tutti, conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentili. Mamma, ciao.